Sempre Michele Serra con voi e con Alice questo pomeriggio stiamo raccontando romanzi che parlano di uomini e donne, amori e affetti, familiari di coppia, che però diventano lotta, sopraffazione, dominio e violenza. Ecco, abbiamo ascoltato due casi in cui la parte debole, quella soccombente, vittima, era quella femminile, perché questo succedeva nei libri di Andrea Baiani e di Arianna Farinelli. Ora invece andiamo a raccontare un romanzo in cui sarà il maschio in realtà a finire preda di una relazione abusante, tossica, insomma, scegliete voi i termini che più vi piacciono. Un maschio qui che viene punito e anche si autopunisce dentro una nuova relazione dopo che quella precedente relazione è naufragata per colpa sua. È stato, insomma, prima lui a tradire la fiducia della sua donna e ora invece, come per espiazione, diventa dominato da un'altra donna. E il maschio, tra l'altro, c'è già dentro il titolo del libro, perché il titolo è Il male maschio. E è un romanzo, devo dire, anche piuttosto divertente per il modo in cui è scritto, perché c'è sempre un'ironia di fondo, magari nera, però c'è sempre, nel giudicare sia i desideri e le motivazioni dei personaggi, che anche l'ambiente in cui si muovono, che è una Milano popolata da gente che, insomma, al meglio è stupida, egocentrica, superficiale, e al peggio è proprio cattiva. È un romanzo dove non si salva quasi nessuno, questo scritto da uno scrittore che si chiama Enrico Dalbuono. Lui è al suo quarto romanzo, io sono andato a trovarlo a casa, inevitabilmente in un giorno grigio, piovoso, insomma tutto quello che ci può essere di stereotipo milanese, e altrettanto inevitabilmente abbiamo cominciato a parlare del libro partendo dal titolo, perché il male maschio nel romanzo è duplice. Da una parte il maschio protagonista è il male, e dall'altra però il male lo subisce.
Allora, innanzitutto la duplicità deriva dalla lingua italiana, perché male in italiano ha sia a che fare col male etico, sia col dolore fisico. E quindi questa duplicità, che è declinata dal punto di vista maschile nel libro, ha a che fare con la duplicità linguistica. Il protagonista è un anestesista e quindi ha a che fare col dolore al suo stato biologico, inevitabilmente ha una deformazione professionale che gli fa valutare i rapporti umani e le situazioni umane molto in base alle reazioni chimiche che si ingenerano negli esseri umani, negli organismi in generale. È molto, diciamo, ossessionato da tutti quegli elementi di dopamina, endorfina, che regolano, dal suo punto di vista, la nostra esistenza. Ma il male è anche qualcosa di etico, e quindi la capacità, la tendenza, la deviazione a far sì di provocare il male negli altri esseri umani. E nel caso specifico del libro e dei maschi eterosessuali, nell'altro genere, cioè nelle femmine. È chiaro che non è un'opinione obiettiva, ma è resa dal punto di vista del protagonista, che trovandosi in una situazione, se vogliamo, depressiva, molto complicata, si sente incredibilmente in colpa per dei suoi comportamenti sbagliati, e quindi etici in questo senso, che ha provocato nelle donne del suo passato, direttamente nella sua fidanzata, ma anche indirettamente nella madre, che essendo stata trattata molto male dal padre, lui considera come una vittima anche di se stesso, cioè una specie di identificazione nel padre. E allo stesso tempo, però, questo protagonista, che si chiama Andrea, prova il dolore, appunto, della sua condizione maschile, perché si rende conto di essere incredibilmente attratto dal male, si rende conto di fare molta fatica a non provocarlo, e questo gli provoca, appunto, un dolore. Quindi è un dolore che subisce in se stesso, ma che fa fatica a non far subire anche agli altri.
Il male maschio è un romanzo molto radicato nel nostro presente ed è una cosa tutto sommato non così comune, nel senso, io leggo tanti romanzi italiani ogni anno e devo dire che forse il 70% parla del passato, sembra che ci sia una difficoltà a raccontare il presente.
Secondo me c'è un po' un pregiudizio che fa percepire a molte persone che scrivono il presente come più prosaico rispetto al passato, che è come se fosse già certificato dalla storia, dal tempo che è passato, e quindi anche quando, come molto spesso e giustamente accade, il passato venga reso con tutta la sua tragicità, pensiamo all'epoca del fascismo, ecco, che è il grande topos, no? Il grande classico, però in qualche modo c'è una romanticizzazione, in qualche modo. Cioè ha già il suggello della storia, quindi è già degno di essere raccontato. Penso che un po' la tendenza derivi in qualche modo da questa concezione. Ci sembra che il fatto di raccontare di uno scambio epistolare su WhatsApp sia meno letterario piuttosto che raccontare uno scambio vergato a stilografica. Secondo me questa è una limitazione. È chiaro che per riuscire a dare profondità al presente uno deve avere una concezione anche storica del perché ci siamo ritrovati a vivere con certe caratteristiche, con certe abitudini, con certe concezioni della realtà. Però io credo che una delle qualità che debba avere la letteratura sia quella di dare un senso, per quanto tragico, nefasto possa essere, o anche invece gioioso e positivo, al mondo nel quale noi ci troviamo. E magari, come ogni tanto accade, anche vedere un pochino al di là rispetto al qui e ora. Cioè captare delle tendenze, dei segnali che orientino l'evoluzione del mondo, della società, della condizione umana nel futuro.
A questo proposito, parlando della città in cui è ambientato il romanzo, che è la sua città di adozione, possiamo dire a questo punto da molti anni, Milano è ancora utile a uno scrittore per raccontare qualcosa sul presente, oppure ormai si può essere in qualsiasi posto e più o meno è la stessa cosa?
Mi viene naturale ambientare i libri a Milano perché ci vivo e quindi è la condizione che conosco meglio, è l'ambientazione che conosco meglio. La fortuna di questa coincidenza è che sicuramente a Milano ci sono estremizzate delle dinamiche che riguardano un po' tutto il paese, ma che appunto a Milano sono particolarmente evidenti, forse perché è una città più legata al mondo, più legata all'Europa, dove determinate mode, determinati comportamenti risaltano con particolare evidenza e arrivano prima rispetto ad altri luoghi. E poi, nonostante non sia New York né Shanghai, ha una dimensione metropolitana che secondo me è interessante, perché è paradossalmente più vicina a uno stato di natura, e cioè una giungla in qualche modo, proprio perché i legami sono più sfilacciati rispetto a una piccola comunità. L'essere umano, nel suo desiderio di affermazione, anche nella sua violenza non mitigata da una rete di relazioni tradizionale, esce con particolare potenza. E secondo me, visto che il conflitto e anche gli aspetti più deteriori e più egoistici dell'essere umano sono il sale della narrativa, Milano ha un vantaggio anche oggettivo e non solo congiunturale, dato che mi sono ritrovato a vivere qua, insomma.
Il sesso è una delle componenti fondamentali di questo romanzo. Allora, come si fa a scrivere di sesso, che è un argomento notoriamente difficile da trattare per diversi motivi dal punto di vista letterario? È una cosa che può diventare ridicola facilmente in letteratura. Lei però mi sembra che abbracci molto sia il ridicolo che il tragico che c'è nel sesso, come in tutte le altre manifestazioni della vita.
Io credo che un buon punto di vista per riuscire a raccontare un po' tutto sia quello che riguarda il tono. Cioè, tu devi beccare il tono giusto per raccontare le diverse azioni o le diverse situazioni che riguardano la nostra vita. Il sesso è principalmente un'azione fisica, no? Quindi, se tu alzi troppo il tono, inevitabilmente rischi di diventare ridicolo. È come se tu cercassi di rendere epico un uomo che si mangia una pasta asciutta. È un pochino la stessa cosa. Tu devi essere consapevole di questo, consapevole che due corpi nudi che si affaticano in una azione primordiale inevitabilmente si portano dietro un aspetto anche ridicolo. se tu sei consapevole di questo, riesci a governare quel ridicolo, riesci a tenerlo sotto controllo, riesci quindi a trovare il giusto tono del racconto. Questo non vuol dire che nel sesso non ci possa essere anche l'amore, ma non deve essere ficcato a forza dentro quell'azione perché questo corrisponde alla tua idea romantica del sesso. Deve originarsi dall'azione stessa e dalla dinamica dei personaggi costruiti in un certo modo. Quindi per quei personaggi che tu hai costruito è verosimile che ci siano dei momenti di amore e di reale passione in quell'azione sessuale, in quell'atto sessuale. E credo anche che il grande rischio sia quello di rendere pornografico il racconto. Ma che cosa significa? Significa ridurlo alla mera meccanica. Cioè, a me i porno, per esempio, quando si arriva all'atto sessuale, annoiano mortalmente, perché è un avanti e indietro, su e giù, che secondo me è semplicemente molto molto noioso. Ed è chiaro che se tu lo mandi avanti tre pagine, lui va su, va giù, lei va su, lei va giù, diventa da spararsi. È interessante riuscire a trovare un punto di vista molto particolare di quell'atto sessuale, perché tutti noi abbiamo un modo, passatemi il termine, perverso di vivere il sesso. Ma perverso che cosa significa? Significa che va al di là dello stereotipo. Tutti noi abbiamo delle fissazioni che per qualcun altro potrebbero risultare assolutamente assurde. Ecco, credo che non si debba avere paura di squadernare dei punti di vista molto particolari sul sesso, perché è l'unica cosa che può renderlo personale, individuale e quindi paradossalmente universale, perché tutti noi abbiamo un'individualità, una personalità molto specifica anche nel lato sessuale.
Questo mi fa venire in mente una domanda sul tono. Lei crede di aver scritto un libro principalmente comico?
Allora, Oliviero Toscani diceva questa cosa, che tu non puoi essere diverso da quello che sei. E prima, questo lo aggiungo io, prima te ne rendi conto, meglio è. Io ho una vena grottesca, non c'è niente da fare. Forse anche per gli studi che ho fatto, io ho una laurea anche in letteratura russa e alcuni dei miei punti di riferimento letterari sono Dostoevskij, Gogol, Bulgakov e quindi hanno nel grottesco una delle loro componenti essenziali. Ora non so se mi sono appassionato a loro perché io ero già fatto così o sono stati loro a deformarmi in questo senso. Però il mio modo di scrivere è questo. Ho la tendenza a notare, ma anche così in una cena, in una conversazione, a una festa, a un convegno, le caratteristiche un po' deformi degli esseri umani che li rendono autentici, unici, che li rendono più veri, se vuoi più teneri, dove abiezione e ridicolaggine e anche compassione che suscitano negli altri tendono a mescolarsi.
Arriviamo al punto di genere. Il suo protagonista è un maschio che però vive un po' male la sua natura maschile, nel senso che si abbandona all'istinto, al desiderio, ma poi viene roso dal senso di colpa per non essere riuscito a aderire invece a un'idea forse più artificiosa di maschio che gli viene proposta dalla controparte femminile, che è un'idea di maschio appunto innaturale, sociale, se vogliamo.
È tutto assolutamente vero. Il libro nasce anche dalla curiosità di esplorare la condizione del maschio contemporaneo, cioè che cos'è oggi il maschio. Ed è molto difficile dare una risposta. Se avessi avuto una risposta chiara non avrei scritto un romanzo, ma un saggio ovviamente. È una risposta che non c'è, conflittuale, che ogni lettore e lettrice deve darsi da sé. Il maschio non è più quello che era prima, c'era un modello molto ben definito, no? Padre padrone del maschio patriarcale, del capofamiglia, a seconda delle declinazioni più o meno positive o negative che ciascuno di noi vorrà dare. Questa cosa, anche l'autorità paterna, è venuta abbastanza meno, con aspetti sicuramente positivi, ma anche con aspetti negativi, come in ogni evoluzione e sviluppo della società. Il problema è che non è chiaro che cos'altro debba diventare. Siamo un po' a metà di un guado dove abbiamo molto ben chiaro qual era la sponda dalla quale siamo partiti, ma non è affatto chiaro la sponda di approdo, dove stiamo andando. E quindi, secondo me, era molto interessante mettere nei pasticci un maschio eterosessuale contemporaneo per vedere come poteva cercare di trasformarsi in qualche cos'altro.
Adesso c'è un nome per ogni inclinazione erotica. Tutto è categorizzato. Ce ne sono di bellissime. A me piace sapio sessuale, sporno sessuale. Lascio poi agli ascoltatori il piacere di approfondire eventualmente questa ricerca, ma se dovesse descrivere la sessualità del suo protagonista, come la descriverebbe? Perché, insomma, a un certo punto il masochismo viene fuori abbastanza chiaramente.
Ecco, secondo me, visto che hai citato sapio sessuali, cioè se non erro è chi si innamora dell'intelligenza, no? È a metà tra un masochista e un sapio sessuale. Per quale motivo? Perché nella seconda parte del libro effettivamente emerge una certa componente masochistica, ma è una componente masochistica che non ha così a che fare con il sesso, cioè non ci sono frustini, tutine di latex e cose del genere, ma è tutto molto mentale, è il suo bisogno di espiazione per rappresentare degli aspetti deleteri dell'essere maschile che si incarna in un certo tipo di rapporto che va molto al di là della componente sessuale per, diciamo, riempire di significato, sicuramente perverso, tante componenti della relazione, perché la donna della quale lui si innamora pretende verità assoluta e se non la ottiene punisce il protagonista in modi implacabili, e questo non ha assolutamente a che fare solo col sesso, può avere a che fare anche con un sogno, perché magari lei crede che lui nel sogno stia pensando a un'altra donna, può avere a che fare con uno sguardo che lui lancia più o meno consapevolmente a una donna in una strada affollata, e quindi sì, è sicuramente molto mentale il protagonista, e per questo paradossalmente credo femminile, perché è una sessualità molto cerebrale, e allo stesso tempo c'è sicuramente anche una componente fisica masochistica, come lei giustamente sottolineava.
Forse questa sulla sincerità è davvero anche un'ossessione contemporanea, nel senso che questa idea dell'autenticità, soprattutto, che noi vediamo essere un'ossessione anche del marketing contemporaneo, fa parte di questo racconto. Cioè lui viene costretto a essere sempre sincero, cosa che ovviamente è impossibile perché noi non siamo sinceri neanche con noi stessi.
È esattamente questo. Lei giustamente ne faceva anche un discorso sistemico, diciamo, no? Quindi immagino il capitalismo del controllo, il fatto di essere costantemente sorvegliati da quegli aggregatori di dati che sono i social network. Ma io credo che non ci siano delle entità aliene che siano piombate sulla Terra. Non credo che ci sia una cupola di vecchi vampiri che governano le sorti dell'umanità. Credo che anche le élite politiche ed economiche siano una rappresentazione di quello che tutti noi in qualche modo siamo. E sicuramente anche attraverso o a causa del senso di onnipotenza che gli strumenti digitali ci danno, noi pretendiamo di sapere tutto degli altri, del mondo, di come sono fatte le altre persone, di che cosa pensano, se sono effettivamente al loro interno buoni o cattivi. È qualcosa di assolutamente folle. Se veramente ci amano fino in fondo, se veramente il 13 marzo del 2012 erano nel posto in cui ci hanno detto, e la cronologia lo può dimostrare, è qualcosa di assolutamente folle e che secondo me snatura la nostra condizione di finitudine di mortali. Dovremmo lasciare un po' più andare le cose, lasciare un po' più che le cose siano come sono, e lo dico in maniera trombonesca, ma non mi viene un modo migliore di dirlo, lasciare essere il mistero, cioè essere consapevoli che non tutto può essere spiegato, ancor meno possono essere spiegate le individualità che ci circondano, e questo è qualcosa di sicuramente seccante, ma che poi riempie di senso la nostra esistenza.
E questa era la voce di Enrico Dal Buono, autore per La nave di Teseo di questo Il male maschio, che per me è stata una delle sorprese letterarie positive, assolutamente, di questo mese appena trascorso. Alice! Alice!